Siamo in collegamento con uno dei redattori della rivista Lato Cattivo, che verrà appunto qui a Torino venerdì alle, ricordiamolo, alle ore 19 alle Blackout House, per presentare appunto il secondo numero di questa rivista. Bene, ora sono molti gli argomenti di cui tratta questo secondo numero. Proviamo così a partire dal primo che ci è venuto in mente per cominciare appunto ad approfondire. Lo scoppio della crisi nel 2008 e la conseguente recessione hanno visto l'emergere di un intenso ciclo di lotte, per citarne qualcuna: le primavere arabe, le rivolte in Turchia, in Brasile, lo scoppio della guerra civile in Ucraina, Hong Kong e la Bosnia. Questo ciclo di lotte, nella sua eterogeneità, mostra dei tratti comuni che voi identificate nell'interclassismo e soprattutto nel ruolo egemone delle classi medie. Ci puoi spiegare un po' questa dinamica?
Sì, allora, quantomeno ci provo. Ecco, diciamo che bisogna un po' partire da lontano, nel senso che uno dei fenomeni più, a mio avviso, più importanti e anche meno indagati da parte della critica rivoluzionaria marxista e non marxista nel corso del secolo scorso è appunto l'apparizione, lo sviluppo di una classe media che non è una classe media precapitalista o archeocapitalista, ma una classe media salariata che si sviluppa con lo sviluppo del salariato e quindi del modo di produzione capitalistico. Ora, già a partire dalla fine del XIX secolo, ma in proporzioni massive, più significative dopo la Seconda Guerra Mondiale, appunto si sviluppa all'interno della popolazione attiva salariata, principalmente nelle aree, diciamo, centrali del mondo capitalistico, ma anche in quelle, diciamo, semiperiferiche, cosiddetti paesi in via di sviluppo, appunto una classe che, pur presentando formalmente quindi le caratteristiche del salariato, per la sua funzione, la funzione che gioca all'interno della divisione del lavoro, per la natura e anche il livello della sua retribuzione, e anche per il suo modo di vita, ha poco a che vedere con il proletariato o la classe operaia nel senso tradizionale di queste nozioni. Lo sviluppo di questa classe media salariata è evidentemente inscindibile dal periodo di relativa prosperità, che corrisponde grosso modo a quello che generalmente si definisce il boom economico post bellico, insomma dal 45 fino all'inizio degli anni 70. Però quello che è bene sottolineare è che questo fenomeno, quindi dicevo lo sviluppo della classe media salariata, non si interrompe con la fine del modello di accumulazione cosiddetto fordista, che appunto entra in crisi all'inizio degli anni 70. Al contrario, la fase successiva, cioè, che con molte riserve potrebbe chiamare post-fordista, vede da una parte, per quanto riguarda le aree centrali del mondo capitalistico, con il fenomeno delle delocalizzazioni, delle ristrutturazioni industriali, una certa diminuzione numerica della classe operaia in senso stretto, che comunque non va esagerata, ma soprattutto dall'altra parte la sua invisibilizzazione nella sfera della rappresentanza politica e di dibattito politico a tutti i livelli, sostanzialmente, cioè il baricentro, diciamo, della stabilità del sistema politico rappresentativo è stata spostata verso l'alto e si è tradotta, fra le altre cose, almeno per quanto riguarda l'Europa occidentale, per esempio, nella scomparsa delle opzioni politiche, socialdemocratiche e staliniste, traiettoria che sostanzialmente si può riassumere nel passaggio, che evidentemente si spalma su decenni e decenni, da Togliatti a Renzi. Evidentemente non si tratta di essere nostalgici rispetto appunto a quelle opzioni socialdemocratiche staliniste, che appunto non meritano nessuna nostalgia, ma queste hanno significato realmente per un certo periodo della storia del modo di produzione capitalistico in una certa area del mondo un'integrazione effettiva di consistenti parti della classe operaia all'interno del sistema rappresentativo. Ora, senza troppo dilungarmi, ciò che accade nel 2008 è la crisi innanzitutto economica, ma anche politica e sociale in senso lato, di questo tipo di configurazione che appunto si basa profondamente sull'esistenza di questa classe media salariata. Quindi da un lato la maniera stessa in cui la crisi si manifesta inizialmente negli Stati Uniti, cioè come una crisi dei mutui subprime e quindi del credito immobiliare, indica immediatamente la centralità della classe media, nella misura in cui è l'incapacità a rimborsare i mutui che fa scoppiare la crisi finanziaria, e questa incapacità è propria in via preponderante ai bassi strati della classe media americana, anche alla classe operaia, ma in misura decisamente minore. In secondo luogo, e questo è un punto particolarmente importante, nell'attacco generale, per adesso non esageratamente violento, ma comunque esistente, nell'attacco generale all'insieme dei redditi da salario, sono attaccati simultaneamente diverse frazioni del proletariato e diverse frazioni della classe media, in maniera ovviamente non uniforme. Quello che bisogna constatare è che nei sommovimenti sociali che hanno caratterizzato, diciamo, il periodo che si apre appunto con la crisi del 2008, la regola generale, che ovviamente comporta anche qualche eccezione, anche se in realtà ben poche, la regola generale, che appunto anche si declina in diverse maniere, è stata sostanzialmente l'egemonia delle classi medie sulle piazze, principalmente sempre per restringere il punto di vista sulle aree centrali, nei movimenti tipo Occupy, Indignados e via discorrendo. Però un discorso analogo si può anche fare per le aree semiperiferiche, cioè per i paesi cosiddetti in via di sviluppo, nel senso che per quanto riguarda le primavere arabe, soprattutto di Tunisia e Egitto, che sono in realtà le sole vere primavere, nel senso che effettivamente il governo, la dittatura che era in presenza è caduta, anche lì assistiamo a una dinamica che è molto diversa da quello che al limite ci si poteva aspettare come semplificazione degli antagonismi sociali in uno schema, diciamo, un po' semplice, un po' meccanicistico. Quello a cui abbiamo assistito in realtà è prima di tutto che ampie fette, diciamo, di tutti gli strati della società sono scesi in piazza. D'altra parte, sostanzialmente il proletariato nelle sue diverse frazioni, quindi diciamo classe operaia industriale, disoccupati, proletariato del settore informale, si sono evidentemente manifestati anche loro e hanno portato le proprie istanze, ma queste istanze sono state riassorbite dalle istanze della classe media, che poi fondamentalmente si riducono al cambiamento di regime, alla democratizzazione della vita sociale, in ogni caso per quanto riguarda, diciamo, le classi medie più moderne. Per quanto riguarda le classi medie, diciamo, meno moderne, diciamo, abbiamo le istanze islamiste e quant'altro.
Arrivando più ai giorni nostri, quindi l'ultimo esempio forse, chiedo a voi, che può essere riscritto in questo ciclo di lotte, nonostante ormai siano passati alcuni anni, è il movimento contro la loi Travail, che si è espresso appunto nelle strade francesi negli ultimi mesi di primavera. Quali sono le caratteristiche di questo movimento che richiamano appunto queste dinamiche che tu hai descritto, e quali gli eventuali invece elementi di novità?
Innanzitutto dirò che per quanto riguarda questo movimento, in ogni caso ne posso parlare in termini un pochettino più, diciamo, meno libreschi, perché effettivamente vi ho partecipato, quindi posso parlarne anche in ragione di un'esperienza diretta. Questo detto, io non mi piacerebbe poter dire che questo movimento che c'è stato in Francia nel corso della primavera scorsa comporta o comporterebbe degli elementi di rottura rispetto a quello che dicevo prima. Il problema è che, ma sfortunatamente, cioè, così non è o non mi sembra essere, nel senso che innanzitutto è importante insistere sul carattere poco massivo del movimento in sé, cioè al di là delle cifre assolutamente astronomiche, irrealistiche che dopo le manifestazioni la CGT faceva girare. In generale le manifestazioni non hanno mai sostanzialmente superato, diciamo, i 400.000 o 500.000 partecipanti. E questo è già un dato di cui bisogna tenere conto se si pensa che il movimento contro la riforma delle pensioni del 2010, che aveva avuto una risonanza, diciamo, internazionale decisamente inferiore a quello che è successo in questa primavera qui in Francia, aveva comunque portato in piazza certe volte un milione e anche più di partecipanti. Ora, la ragione che spiega, diciamo, questo è molto semplice, è a ricercarsi nell'assenza del settore pubblico, cioè i funzionari, i salariati del settore pubblico sostanzialmente si sono poco o per nulla mobilitati. Questo è un aspetto che da una parte porterebbe a dire che in realtà questo movimento è stato meno classe media, perché evidentemente il settore pubblico comporta un fetta di classe media non indifferente, soprattutto in Francia, in cui l'apparato statale è ancora abbastanza elefantiaco. Il fatto è che anche qui così non è, nel senso che i settori che si sono effettivamente mobilitati e che diciamo si possono distinguere in tre, diciamo, correnti o tre componenti, cioè da una parte la componente propriamente sindacale, dall'altra i cosiddetti spezzoni di testa e in terzo luogo Louis Debout, a mio avviso confermano le constatazioni che facevo prima merito all'egemonia della classe media, nel senso che anche per quanto riguarda gli spezzoni sindacali, cioè diciamo la componente sindacale per essere più esatti, sono le frazioni che si sono mobilitate, sono frazioni che conservano ancora una certa appartenenza o una certa salvaguardia, una certa protezione da parte di ciò che resta in Francia, diciamo, del periodo fordista, a livello di condizioni di lavoro, a livello di orari, a livello di durezza dell'inquadramento. Tutti questi aspetti determinano questi componenti come delle componenti residuali, delle componenti che sopravvivono, perché sopravvivono almeno degli aspetti del cosiddetto compromesso fordista in Francia. Per quanto riguarda Nuit Debout, anche qui dentro a Nuit Debout c'è un po' di tutto, però insomma varie ricerche fatte da sociologi vari ed eventuali hanno confermato sostanzialmente il fatto che la componente, diciamo, maggioritaria di questo movimento era effettivamente la classe media salariata. Dopodiché chiaramente anche in ragione di prossimità geografica, anche in ragione di visibilità mediatica, che malgrado in realtà le dimensioni molto piccole di Nuit Debout comunque ha contato molto e quindi gli ha portato anche un afflusso in termini di partecipazione, evidentemente a Nuit Debout si sono uniti anche proletari della zona, disoccupati, gente che è presa dentro a situazioni di stage, pagati poco e niente, cose del genere. Però insomma queste considerazioni che sto facendo non contraddicono insomma la considerazione o il quadro generale. Per quanto riguarda gli spezzoni di testa, per certi aspetti si può fare un discorso che è molto molto analogo a Nuit Debout, nel senso che anche lì è chiaro che c'era un po' di tutto, però cioè, anche le pratiche diciamo più violente di scontro con la polizia o di attacco ai negozi, cose del genere, cioè alle distruzioni di vetrine, cose di questo tipo, per carità, va bene, però quello che è mancato, quelle che sono mancate sono state quelle pratiche che si erano viste per esempio ancora una volta nel 2010 all'epoca della riforma delle pensioni, cioè che lì i liceali che si sono mobilitati questa volta qui sono stati i liceali di licei o istituti superiori strettamente parigini, mentre invece i licei generali o anche professionali, o soprattutto direi professionali della banlieue, delle banlieue povere che stanno diciamo nella prima, nella seconda corona intorno a Parigi, non si sono praticamente mobilitati, cioè c'è qualche caso, però sono veramente statisticamente sono zero di zero, insomma. Mentre invece all'epoca del movimento contro la riforma delle pensioni, la partecipazione dei liceali era stata molto importante, era stata molto più importante che nel corso della scorsa primavera, e soprattutto ha investito i licei professionali, i licei delle banlieue povere, e anche con episodi di non lo so, saccheggi di supermercati o cose del genere, cose che a dire il vero non si sono viste praticamente per niente nel corso del movimento di questa primavera. Questo detto, bisogna comunque rilevare il fatto che con il clima che era stato creato in seguito agli attentati contro la sede di Charlie Hebdo, le manifestazioni sostanzialmente pro-governative che ci sono state in seguito, cioè manifestazioni Je suis Charlie per intenderci, e poi dopo con gli attentati successivi al Bataclan, cioè il clima non è che fosse un bel clima, quindi uno dei meriti che si può sicuramente riconoscere al movimento che c'è stato in primavera è il fatto di essere comunque riuscito a stabilizzare o a ridimensionare un po' questa cappa che era decisamente pesante, e questo globalmente si può dire che è una buona cosa.